capisce quanto mi costa venire qui, mi cancellate dal libro, non mi fate venire mai più qui. Apriamo la nostra Bibbia, fratelli e sorelle, in un versetto che conosciamo in memoria, come faccio d'altronde sempre io, Galati 2:20. Vediamogli gli occhi addosso, lo conosciamo bene, ma il Signore può renderlo nuovo. Galati 2:20. Cominciamo dal 19. Poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del figliuol di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Abbiamo sempre presente che la vita eterna non è un dono, semplicemente un dono che viene da Dio, ma è Dio che si offre, che si dona, è Dio che si dona all'uomo. È tutto diverso, perciò la forza e la potenza che erano in Gesù si manifesteranno anche in noi per la grazia assolutamente sovrana di Dio. Dunque, noi vediamo la vita eterna, chi crede alla vita eterna, crede alla vita eterna, crede, non, io parlo per me perché chi viene chi predica se stesso. Vediamo il valore che ha questa parola, perché ed è il valore che noi diamo a questa parola, a questa rivelazione che scaturirà il nostro modo di comportarsi. È vero, no? Se io dicessi adesso abbiamo trovato un portafoglio con 100 milioni dentro, nessuno si scompone. Se ci fosse uno che aveva i 100 milioni, mette le mani in tasca, perché consapevole di avere, di possedere una cosa, e si preoccupa. Se noi fossimo coscienti di questo, come cambierebbe la nostra vita? Io non prego soltanto, in Giovanni 17:21, io non prego soltanto per questi, ma prego anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me e io sono in te, che siano anch'essi in noi. Ecco, sempre sullo stesso soggetto, sempre che diventiamo una medesima cosa con Lui, affinché il mondo creda che Tu mi hai mandato e io ho dato loro la gloria che Tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, affinché il mondo creda. Noi dobbiamo vivere con questa consapevolezza affinché il mondo creda, perché ad una dottrina viene contrapposta ad un'altra dottrina, perché l'uomo naturale non comprende, non può comprendere l'epazia, quello che noi diciamo, ma quello che noi siamo. È un messaggio che tutti possono leggere, perché siamo noi un messaggio vivente, Dunque la consapevolezza, se noi sappiamo di cosa possediamo, siamo prudenti nel nostro comportamento, siamo prudenti nel nostro parlare, nel nostro agire, tutto muta la nostra vita in conformità, perché non è mai un'azione che ci qualifica, per l'azione l'ha compiuto il Signore per noi, ma è una reazione. La crescita interiore e la manifestazione esteriore vanno insieme, sono inseparabili. Non ci può essere manifestazione esteriore se non c'è crescita interiore. E la crescita interiore qual è? Quando realizzo che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive. Quando realizzo questo, che Lui è in me e io sono in Lui, affinché sono perfetto nell'unità, quando mi ha fatto essere uno come Lui e il Padre è uno, così anch'io sono uno in Cristo, questa consapevolezza cambia la mia vita, muta il mio modo di agire. Naturalmente, proprio naturalmente, come vi ho detto anche altre volte, se ho una cifra esorbitante in tasca, sarei preoccupato di Teresa Modena, chiederei l'aiuto di una guardia, se ho un miliardo in tasca vado dal telefono ai carabinieri, dico mi scortate che devo attraversare la strada, perché ho un valore, una cosa che do importanza, un valore che perduto il quale muta tutta la mia vita. E allora se Dio in me non sono più che vivo, dobbiamo fermarci a realizzare questa realtà, perché poi la vita cristiana scaturisce da sola, perché noi non siamo quello che pensiamo di essere, come ha detto un uomo di Dio, ma noi siamo quello che pensiamo. Dice, io ho questo, ma è reale? Se è reale, la mia vita si deve vedere. Se il messaggio ha prodotto la vita diviene messaggio. Prima Corinzi 6,19 dice sempre, non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, che non appartenete più a voi stessi? È una cosa straordinaria questa. Dunque qui ci annuncia un fatto avvenuto quando noi eravamo morti nei falli e nei peccati, è avvenuto questo fatto. E il Signore nella sua misericordia ci ha aperto la mente, il cuore a comprenderlo, perché l'uomo naturale non comprende, non può comprendere, gli è pazzia. Ma noi lo conosciamo per una rivelazione di Dio. Questo fatto è un fatto che ci deve rendere prezioso, ci deve rendere figli ubbidienti alla sua parola, figli che mostrano nella loro vita che Dio vive in noi, si vede. O lo contristiamo in 1 Corinzi 3,16, non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Il Padre, il Figlio, lo Spirito ha fatto da dimora in noi, per vivere in noi. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo ci è stato dato proprio per continuare l'opera del Cristo in noi, nella Chiesa, nel suo corpo, la Chiesa. Egli mi glorificherà, Dio in noi glorificherà il Padre, lo Spirito del Figlio, lo Spirito del Cristo, ci guiderà in tutta la conoscenza della verità, ci farà conoscere le cose future, ci ricorda tutto quello che ci aveva detto, ma ha un patto, che noi non usiamo più i nostri cinque sensi per imparare le cose, per saperle, ma che noi ci lasciamo permeare da questa parola, ci lasciamo spogliare da questa parola, ci vogliamo mettere a nudo da questa parola, perché l'incontro con questa parola che è Cristo è un incontro che atterra l'uomo, lo mette in evidenza la sua natura così com'è, lo vede tutta la sua bruttura alla luce perfetta. Io sono luce, e davanti a questa luce è lì per mettere in mostra quanto, da dove siamo stati sottratti. Perché è dalla conoscenza da dove siamo stati sottratti che scaturirà la nostra consacrazione. Noi non possiamo amare il medico che ci ha guarito il raffreddore, ma quel medico che dovesse domani vedere il mio Nicolò tornare cantando, io voglio vederlo, voglio ringraziarlo, voglio mandargli un mazzo di fiori, voglio indicarlo agli altri ammalati di andare là, voglio l'indirizzo, insomma, ha creato un senso di gratitudine che porterò con me per tutta la vita, perché dopo tutto magari ho fatto il danno al bambino, perché il bambino magari può diventare un delinquente, non accogliere il Signore e andare all'inferno, invece se muore oggi è coperto dal sangue di Cristo e va direttamente in cielo. E Dio vede, mi comporto con una piena gratitudine per chi ha fatto il male, perché il mio vero bene è che si compie la volontà di Dio. Ma se noi, Dio non vive in noi, non siamo più noi a vivere, non possiamo formulare un pensiero così, non lo possiamo formulare, oppure lo formuliamo così perché per cristianesimo, e questo non è un sistema di principi morali, non è il vivere una certa etica, perché quando il cristianesimo è vissuto nella sua etica è come tutte le altre religioni uguali, non si differenzia. Efesini 3,17, e faccia sì che Cristo per la fede abiti nei vostri cuori. Per la fede. Se noi non abbiamo fede, facciamo il Dio bugiardo, non realizziamo la sua vita in noi. E il cammino è di fede in fede. Colossesi 3,1,3, se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Noi conosciamo a memoria questi fatti, ma queste qui sono rivelazioni di grandezza inaudita. Allora qui io penso che io mi devo fermare e dire: Signore, io ti domando perdono perché io mi convivo diversamente di così. Io voglio essere proprio ubbidiente, perché tu sei fedele, tutte le tue promesse hanno il loro sì. E noi dobbiamo ripetere Amen, e così sia. In 1 Giovanni 5,13 io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliuolo di Dio. E la vita eterna, sì, non è solo l'addizionale del tempo che non finisce mai, anche i perduti hanno la vita eterna, ma la vita qualitativa di Dio, la vita di Dio che è in noi. E Dio si è dato in dono quella, la vita qualitativa di Dio, è Dio che vive in noi. E noi siamo chiamati a realizzare questo, ma lo realizziamo quando diventiamo come bambini. E quando diventiamo come bambini? Quando questa parola diventa uno specchio. Lo specchio non è fatto lì per... lo specchio mette in luce ciò che noi siamo. E lo specchio che è Dio mette in luce la nostra bruttura, ci rivela come noi siamo. E ci mette, perché dice, considerate giorno e notte come l'opera che io ho compiuta. Così facendo io vi trasformo, lo Spirito Santo che è Dio vi trasforma pian piano alla sua stessa immagine davanti a questa parola. È questa parola che ci trasforma, questa parola che abbiamo detto anche altre volte, non cambia le cose, non cambia gli avvenimenti che abbiamo come tutto il mondo, ma cambia la maniera di vederli, cambia la maniera di vederli. Quel contadino che arava nel campo, sente un qualcosa di duro, si ferma, trova una cassa, la apre, c'è un tesoro di valore inestimabile. Tutto quello che possedeva lo vende sorridendo per entrare in possesso di quella. E dunque, se noi entriamo in possesso di questi tesori, troviamo pace, riposo, ristoro, gioia, soddisfazione. In lui. Se non troviamo tutto questo con questi doni che abbiamo ricevuto, siamo dei religiosi. Siamo delle persone religiose. E il Signore è venuto per distruggere, per lottare contro due cose, il peccato e la religione. Non ci sono parole dure, come nel capitolo 26 di Matteo, contro i religiosi. Il condannato al peccatore ha sempre avuto pietà, di qualsiasi cosa il Signore ha sempre trovato comprensione e pietà. Ma davanti alla religione si è scatenato davanti alla religione. Duro, si è volti imbrancati, proprio duro, duro, duro la religione. La religione è la rovina. Noi siamo portati a diventare religiosi. Siamo portati. Io non vivo bene, ma io devo cambiare. Siamo portati a fare come ha fatto Paolo. Come mai vedo una strada buona e seguo la cattiva? Come mai vedo che questo è bene e io faccio il male? Come mai io? Come mai io? Perché come mai io? Loro non ti crocifiggono mica il Signore. Se c'era qualcosa di buono, lo salvava. In voi non abita alcun bene. E cosa vogliamo soffrire perché abbiamo preso coscienza che non abita alcun bene? Il Signore vuole addirittura che immergendoci in questa parola andiamo a diventare come bambini. Il bambino non ha niente da dare in cambio. Niente. Il bambino vive della vita di un altro, prende i vestiti, il cibo, tutto da un altro. E lui dice, voi se non diventate come questi piccoli fanciulli voi, voi non entrerete punto nel regno dei cieli, perché la visione del Signore è una visione che tela l'uomo. Ma che visione abbiamo avuta noi del Signore? Che visione abbiamo noi da dove siamo stati sottratti? Quando vediamo il creatore dell'universo, il re dei re, il Signore dei signori, che è come un pigmeo, sputacchiato, incoronato da re da burla, che va a morire sulla croce tra le risate, tra le prese in giro, bastonate sulla testa, con le spine che le entravano nella testa, per sottrarci da dove? Era ben cattivo il destino che ci aspettava? Se Dio va a pagare un prezzo così, chi può fare il valore di un'anima? Chi può dire il valore che abbiamo noi? Che gratitudine abbiamo? Sottratti da una cosa, da una così grande punizione, da un così grande disastro. Ci troviamo piangendo in ginocchio. Signore, io non comprendo. Ma tu sei pagato un prezzo così. Qual era il mio destino? Se con una parola hai creati mondi. Per riscattare me hai versato fino all'ultima goccia del tuo sangue. Tentato fino all'ultimo momento, se sei veramente ciò che affermi di essere, scendi dalla croce. Fino all'ultimo momento ha dovuto umiliarsi, fino all'ultimo momento e morire come un ladrone. Se noi non meditiamo, non approfondiamo questo, la vita cristiana che viviamo è una vita che nasce dal nostro cuore malvagio, tutto intento a non dispiacere Dio attraverso le opere puramente umane, nostre. Non devo mancare l'assemblea, tutti i giovedì devo andare, perché se non vado poi faccio brutte figure, poi qui, poi... Ma no, ci radoniamo per cantare le lodi del Signore, ci radoniamo strada facendo. Oh, che privilegio che godo questa sera. O abbiamo la malinconia di arrivare un quarto d'ora dopo per rendere omaggio, per ringraziare questo divino medico che ci ha sottratto da una malattia così perniciosa, che c'era una sofferenza eterna. Guardate, eterna è uno sproposito. Pensate a uno che fosse nato 3 miliardi di anni fa, quando è stata creata, dico, questa pala che ha preso forma. Dico, 3 miliardi di anni, dopo o più. Oggi era finita, andava all'inferno. Dunque invece per un respiro che abbraccia l'eternità, nella gloria, dove non c'è più dolore, non c'è più lacrime, non c'è più cordoglio, non c'è più sofferenza, eternamente felici. Tant'è che quando il Signore ha fatto vedere una parte della sua gloria, l'Apostolo Paolo non ha trovato parole per esprimere. Non ha trovato la parola per poter dire ciò che aveva veduto. È l'estasi. Se non ci desse un corpo glorioso, si morirebbe della gioia. Non potete vedermi e vivere. Devo avere un corpo glorioso per poter sopportare la gioia. Questo è ben fuori dalla scrittura. Questo è ben fuori dalla scrittura. Io ho scritto queste cose per dirvi che voi avete la mia vita, che pulsa in voi. Romani 6,5, perché siamo divenuti una stessa cosa con lui. Siamo divenuti, non ci diventeremo, siamo divenuti una stessa cosa con lui. E la fede può fare tutto ciò che Dio ha fatto e ciò che Dio fa. Farete cose più grandi di me, perché io me ne ho il Padre, tutto quello che c'è in mio nome lo farò. Il Padre mio è glorificato in questo, che voi portiate molto frutto. 6,11, così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo. Consideratevi così, perché siamo diventati una medesima cosa con Lui. Queste sono affermazioni che devono creare uno sconquasso nella nostra vita. Sono notizie. La nostra vita è motivata su delle notizie, no? Ti aumento la paga, ecco che cambia qualcosa, si sorride in casa, si cambia il tappeto di casa, si cambia il tavolo, si va all'antiquariato per vedere qualcosa che interessa. Ogni notizia, se è buona, galvanizza la casa e mette in moto il sorriso per tutti. Se non è buona, resta lì un po' perplessi, ma se è cattiva, si affossa, si rattrista, pesantisce la casa, dico, ma per quanto mai sono venute cose che al mondo. Tutto, dunque le notizie, ma questa notizia, siamo diventati una medesima cosa con il nostro Signore. Io in loro e tu in me, facendo perfetti nell'unità, finché il mondo veda, finché il mondo creda. La gloria che tu hai data a me, io l'ho data loro. In verità, io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna, continua vita, ha vita eterna, non viene più in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E come posso essere condannato se non vado più in giudizio, se non vado più in tribunale? Perché è già venuto il giudizio sul suo figlio e Dio, credendo, ne già gode benefici, sono già entrato nella vita, sono già entrato con lui, sono già passato dalla morte alla vita. E siccome il cammino è di fede, queste sono le promesse di Dio, questi sono fatti, dobbiamo credere a dei fatti, questi sono fatti, che il giusto muore per me ingiusto per portarmi a casa, un fatto. lui lo mette per scritto e firmato col sangue suo, perché noi non hanno parlato uomini intelligenti, hanno parlato da parte di Dio, dettati sotto la guida dello Spirito Santo, affinché giungesse veramente questa parola che il Signore vivifica per noi suoi figli. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Conoscere nel linguaggio biblico è essere diventati per fede una medesima cosa, aver dato credito a ciò che lui ha fatto. Qui siamo diventati, udendo, credendo, siamo qui. Anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione in cui avete creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito, che è la caparra fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati con il suo sangue. Queste sono le promesse che il Signore ci fa e ci chiama il cammino di fede in fede. In fede sulle sue promesse che dobbiamo realizzare. Sarebbe un burlone il Signore se ci dicesse queste cose e poi non ci desse la capacità di crederle. Sapesse che sono al di là della nostra comprensione. Ma lui dice, per capire queste parole, tu devi essere in uno stato di veramente di bisogno, in uno stato di veramente consapevole di non poterle penetrare con la tua mente, con i tuoi cinque sensi. Tu devi rinnegare te stesso, tu devi umiliarti, perché la strada per arrivare a me c'è un corridoio che si chiama umiliazione, e noi cerchiamo tutte le strade, ma è stata sempre quella di dura. È stata dell'umiliazione, dura, stretta. Siamo chiamati a credere, vogliamo capire. Ma se tu credi, capisci. Non ti ho detto, se tu credi, vedrai. Noi vogliamo belle parole, belle, sottolineiamole. Devono diventare vita queste. Deve diventare vita. Se siamo già seduti nei luoghi celesti, lui che non ha tempo ci dà un fatto già avvenuto e ce lo comunica. Per me che sono colui che è già avvenuto per me. Tu che hai creduto, mio figliuolo, a tua delizia ti annuncio un fatto che è già avvenuto. Appropriati per la fede e vivi il regno. Per te è ancora da venire, ma per me è già avvenuta. Tu vivi in questa speranza, in questa gioia. Che sia 17, 21, 23, che siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me ed io sono in te, anch'esse siano in noi, affinché il mondo crede che tu li hai mandato. Ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, cioè che siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, che li ami come hai amato me. Siamo diventati una cosa, solo una cosa uguale, una medesima cosa con lui. Chi è con la mente umana che possa capire qui? Nessuno. Già noi credenti siamo superficiali, perché questa, mentre se andassi a casa io adesso trovassi la Carla in piedi che mi ha preparato cena tutta arzilla, oh che bella serata, faccio un sonno solo, che felicità, vado a letto tutto, ma davanti a questa notizia mi devo vergognare. Ci sono già tutti, come mai cerchi le cose qui? Tu sei morto con Cristo, sei risuscitato con me, sei nella gloria con me. Cerca le cose di sopra, perché voi moriste, la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Ma se questa notizia, vuoi capirla? No, non si può capire questa notizia, si può solo credere. E per credere una cosa così, bisogna che il bambino prenda l'atteggiamento, il bambino che ha 3 anni, che gli racconta suo padre, l'ha detto mio papà, che sono morto, sono risuscitato, sono nella gloria, l'ha detto, e così è. Ci vuol poco per passare da pazzi, per passare da ignobili, per essere derisi. E credere questo e manifestarlo, dirlo. Sai che sono morto con Cristo, sono risuscitato con Lui e con Lui sono seduto nella gloria? Il nostro Signore ha detto, se voi volete vivere piamente in Cristo, o se volete camminare come io ho camminato, sappiate, se volete seguire le mie orme, prima o poi sarete trattati come me. Io ve lo dico, per quando vi capita, voi lo sapete che ve l'ho detto, ricordate che ve l'ho detto, Cioè i vostri di casa vostra, i vostri genitori, i vostri figli, i vostri parenti sono i vostri nemici. E è vero che chi vi ucciderà crederà di rendere un servizio a me, perché abbiamo offeso la divinità, che va, vanno a venerarla nelle grandi cattedrali, dove il Signore ha detto: io non abito in templi fatti dalla mano dell'uomo. Ha detto chiaramente: io faccio la dimora nel cuore di chiunque mi accoglie. Non sapete voi che siete il tempio dello Spirito, che abita in voi, non appartenete più a voi stessi? In verità io dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, ne farà di maggiore, perché io me ne vado al Padre, e quel che chiederete nel nome mio io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Io sono, voi siete. E questo qui dobbiamo realizzarlo per la fede. Io sono la vita, voi siete i tralci, e il tralcio non può portare frutto senza la vite, e la vite è infruttuosa senza il tralcio. Non poté far qui molti miracoli perché non credevano che egli era ciò che fermò di essere. È la nostra fede che determina quando il Signore può fare. Ma se noi per fede siamo uniti alla vite, per fede, non la virtù, non la religione che ci unisce alla vite, lì è l'inganno. Ecco, tutte le religioni cercano di unirsi alla vite, al loro Dio, e attraverso le opere, attraverso le virtù umane, cercano di essere uniti a questa divinità affinché ricevano le benedizioni per poter portarle. Invece la fede, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Siamo salvati per grazia, vuol dire che ci fa un dono che non meritiamo. Grazia vuol dire questo. Quando si grazia uno si fa un dono che non merita, se non è più grazia, sembra un'ingiustizia se lo meritasse. Far grazia a uno che è innocente. Vi ho salvati per grazia, un dono che non meritate, appropriatevene per la fede. Non fatemi bugiardo. Guardate la croce. Per voi è semplice, l'ho reso semplice perché anche lo stolto può capire un messaggio. Ti ringrazio, ti benedico, ti lodo Padre che hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti. L'hai rivelata ai piccoli fanciulli, sì Padre, perché così è piaciuto a te. Come si compiaceva il Padre di questo fatto? Nessuno escluso. Un messaggio semplice, un Padre che dona il proprio figliuolo a morire per salvarci tutti, per riportarci a casa. Egli che porta egli stesso nel suo corpo in sul legno tutti i nostri peccati, affinché noi non subissimo più l'onta del giudizio e della condanna. Giusto, lui giusto moriva per noi ingiusti per portarci a casa. Li ripetiamo sempre, che se li sappiamo, ma che il Signore li faccia diventare nuove, nuove, quando andiamo a letto, dormiamo, che ci mettiamo la testa sul guanciale, che possiamo mandarle a memoria tutte. Col desiderio di non dormire, succede che dormiamo subito. È anche un dono questo, quando dovremo stare svegli, per poter gustare questi momenti di paradiso. Queste sono come le gocce che danno per dormire. E poi, addormentandosi con questi pensieri, succede che anche nel sonno si rivivano. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo unigenito figlio, perché chiunque di noi creda non perisca ma abbia la vita eterna. Quindi, ma io non sono venuto a giudicarvi, io sono venuto a salvarvi. Se credete, non verrete mai più in giudizio, ma se non credete, vi siete giudicati da soli. Il motivo del giudizio è questo, che io sono venuto come luce e voi avete scelto le tenebre, mi avete fatto bugiardo, avete reso vano il mio sacrificio. Perché io vi ho fatto un dono a tutta l'umanità che non merita, ma poi ho messo una condizione: appropriatevene per la fede. Questa mano nuda che afferra il dono gratuito di Dio. Ecco. Perché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui, per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una resurrezione simile alla sua. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato. Onde noi non serviamo più il peccato, perché colui che è morto è affrancato e liberato dal peccato. Non si può fare un processo a un morto. Arriva fino alla tomba, ma poi dopo? E noi siamo morti. Siamo noi, siamo morti prima di morire, siamo stati assorbiti dalla vita. Quando abbiamo... Perciò la religione, cosa fa la religione? Ogni giorno mette una piccola toppa sul vestito vecchio, sull'uomo vecchio, per cercare di rivestirsi, per poter emettere una foglia. No. Il Signore Gesù è dovuto spargere del sangue per rivestire Adamo ed Eva. È già una figura del sangue, che senza spargimento di sangue non c'è salvezza. Fiume di sangue è stato versato per tutti, per millenni, per mostrare quanto il peccato è grave, quanto è grave, quanti innocenti. È sempre un innocente che paga per il peccato. Ed ecco, l'agnello preordinato fin da prima del mondo, del principio del mondo, viene. Dio stesso, Cristo, che ha visto me, ha visto il Padre, io e il Padre siamo uno. Ecco. E risponde a Satana col proprio sangue, il sangue di Dio. Sì, la mia creatura è così. Si è separata da me per stupidaggine, per scempiaggine. Sì, è perduta. Provvedo io, giusto, a riportarli a casa tutti. Ed ecco che l'agnello di Dio che toglie, come semplice questa messaggio, come semplice. Noi andiamo a cercare di capire un certo versetto nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento non dirà come, non abbiamo il fondamento, non abbiamo le fondamenta sicure, come granito, proprio sicuro. Dico, sono io. Perché l'abbiamo detto altre volte, ma lo diciamo ancora, lo dico per me che sono un testone. Non è che è morto per noi, è una verità, ma lui stesso è stato fatto peccato. Perché la condanna senza colpa è una ingiustizia, ma lui è stato fatto peccato. Colui che non è stato fatto peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Ha preso lui su di sé la colpa del peccato. Ecco il giusto che è morto per il peccato della morte. Ci ha sottratti da uno spirito che era sulla legge del peccato e della morte, ci ha liberati nel regno che dove vige lo spirito e la vita. Perché? Quello che non potevamo farlo noi, perché la carne la rendeva debole, l'ha fatto lui nel suo figliuolo per noi. Ecco, dicevo, chi ha il figliuolo? Il figliuolo fa sì che per la fede il figlio di morire, per la fede, per la fede. Ma la fede è generata e cresce mediante la narrazione di questi fatti, non per una gran pensata, non perché ho dato a tutti i poveri, non perché ho passato le notti in preghiera, in adorazione del Signore. No, questa è la risposta naturale che viene a chi mi ha così grandemente beneficato. Allora la preghiera non sarà più una richiesta, ma sarà una lode del continuo. Sarà un magnificare il Signore. Grazie, Signore. Fammi comprendere da dove mi hai dato fuori. Ma nel contempo che veda sempre la croce dove tu mi hai riscattato, che se vedessi solo da dove mi hai dato fuori, cado nella disperazione. Fammi vedere contemporaneamente le due visioni, in maniera che io non possa per un attimo non essere annientato dal vedere da dove tu mi hai sottratto, avendo pagato un prezzo così esuberante. Così esuberante. Pensate un po', se uno di noi andasse giù lì, da Scalfaro, mi dice, ho bisogno di un colloquio con lei, poi in presenza di tutti, fanno sputati in faccia, è tutta la nazione che ha subito quello sputo lì. È una cosa di una grande, di una cosa, il nostro Signore, sputati in faccia, deriso, vestito da re da burla, una corona di spine, pedate nel sedere, legnate, scafi e lazzi sono il vestito, e gira chi dove io, chi dove io, proprio una burletta. Molte donne pie piangevano, piangete per i vostri figli, se fanno così al legno verde, cosa ne sarà del legno secco? Ecco l'agnello di Dio, ecco fin dove si è umiliato,
Per quello il Signore gli ha dato il Padre, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, e ogni ginocchio si piegherà. Quando vedranno con che facilità coloro che sono perduti, che avrebbero potuto essere salvati. Come mai? Che stoltezza che v'è in me. Guadagniamo più anime con le lacrime agli occhi a Dio che con il sorriso sulle labbra. Se nelle nostre case vedessero più lacrime, che siamo propensi a sorridere, no? Oh, sono salvato! Siamo più... Se piangessimo come piangono davanti a Nicolò, e piangessimo di gratitudine, lacrime di gioia, nel considerare da dove ci ha sottratti. E la gente ci chiede, oh, perché piangi? Piango di gioia. Non posso trattenere la gioia del vedere dove il mio Signore mi ha sottratto e dove mi ha portato. E tutti riderebbero come hanno riso. E tutti sarebbero pronti a condannarci come eretici e come bestemmiatori, come hanno fatto con il nostro Signore. Invece noi vogliamo essere stimati, vogliamo essere rispettati, vogliamo fare cose di più. Ma io sono un figliolo di Dio, sono in più di te. No, perché il Signore ha scelto le cose empie, le cose pazze, le cose sprezzate, le cose da nulla, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuno possa gloriarsi davanti a Lui. Lui invita, io non sono mica venuto per i giusti, ma per i peccatori. Io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Io sono venuto per la pecia. Tutto quello che l'umana sapienza scarta, li prende. I falliti, quelli che non hanno trovato posto in questo mondo, sono a margine di questo mondo, non sono considerati in questo mondo. Erano fuori invece preparati, arati dal Signore, affinché preparati da Lui, attraverso la sofferenza e la confessione di peccato, hanno gridato per primo, aiuto, salvami, non mi piace questo mondo in cui vivo, non posso più sopportarlo, c'è un dolore che mi accade, mi angoscia, Signore, provvedi. Ed eccolo qui, siamo qui a pregare per i signori della borsa, siamo qui a pregare per i ministri che sono pieni di soldi, siamo qui a pregare perché vediamo sono i veri poveri. Che cambiamento è stato potere nella vecchiaia, poter avere il conforto di attingere questa parola. Un uomo di Dio, se lo trovo, ha scritto qualcosa di... Non so se lo trovo, ma facilmente non lo trovo perché non sono fatto per fare gli appunti. Ma l'avevo fatto per me, vediamo un po'. Ah, sì, guardali qui. Parla della Bibbia, un uomo di Dio, io l'ho fatto mio, ho detto il mio amen. Questa Bibbia, strappata, condannata, bruciata, odiata, disprezzata, maledetta, messa in dubbio, guardata con sospetto, criticata, condannata dagli ateisti, schernita dagli empi, esagerata dai fanatici, capita ed interpretata male, oggetto di infamie e frenesia, negata nella sua ispirazione divina. Questa Bibbia è stata attaccata proprio come un attacco feroce al nostro Signore, qui che si manifesta attraverso questa parola, attaccata con lo stesso demonio che spinge proprio ad attaccare per annullare, per farci dubitare di questa parola. Eppure essa vive. Vive come una lampada per i nostri piedi. Vive come una luce sui nostri sentieri. Vive come la porta del cielo, come normativa della nostra fanciullezza, come criterio della nostra gioventù, come ispirazione della nostra maturità, come conforto per gli anziani, come cibo per gli affamati, come acqua per gli assetati, come luogo di riposo per gli stanchi, come luci per i pagani, come rivelazione del liberatore per i peccati, come promessa di misericordia per i fedeli. Amarla vuol dire accettarla. Accettarla significa aver vita. Se questo libro non porta alla salvezza di un'anima, allora causerà la sua perdizione. Se non ci guardiamo 2 Corinti 2,14, se questo libro non porta la salvezza di un'anima, sicuramente la porta alla sua perdizione. 2 Corinzi 2,14. Ma grazie siano rese a Dio, che sempre ci conduce in trionfo in Cristo, e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. A questi un odore di morte, a morte. A quelli un odore di vita, a vita. E che è sufficiente a queste cose? Poiché noi non siamo come quei molti che adulterano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Dunque, ecco, questa parola predicata non porta la vita, sicuramente porta la disgrazia. Se questo libro non porta la salvezza di un'anima, allora causerà la sua perdizione. Ancora Giovanni 12, 44, Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 44. Ma Gesù ad alta voce aveva detto: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. E se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ha annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Questa parola è il giudizio. E Cristo è la parola di Dio. È il Verbo che si è fatto carne e ha parlato con noi. La parola si è fatta carne per comunicare a noi. Ha preso un corpo per poter parlare come noi, che ha simpatizzato con noi, ha parlato. Chi ha visto me, visto il Padre, beato colui che non si sarà scandalizzato di me. La condanna sta proprio in questo, nel non credere che egli, se non avessi fatto in mezzo a voi le opere che ho fatto, voi sareste senza colpa, ma voi le avete vedute, eppure non avete creduto. E Dio fece altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché voi crediate che sì, io sono il Cristo, il figliuolo di Dio. E credendo abbiate vita eterna, credendo abbiate. Dunque sono sufficienti, se Gesù dice che sono sufficienti per far sì che ogni uomo che vegge sulla terra sia in grado di comprenderla, sarebbe buffo. Tu non la devi capire, che lui dice che io voglio che tutti giungano alla conoscenza della verità e siano salvati. Io voglio che tutti, io non prendo piacere che il peccatore muoia, ma che si converte e viva. Allora, se facciamo appena un passo, lui ci corre incontro. Se tu mi cerchi, comprendi ogni cosa. Se tu mi cerchi, tu non manchi di alcun bene. Il Signore dice, cerca e mi troverai, cercatemi e mi troverete. Sovente lui ci prende e ci porta nel deserto, attraverso una disgrazia grave, attraverso un fallimento anche a carattere, e la parla al nostro cuore. Il Signore è venuto per avvilirci, non per impoverirci. Quando il Signore ci toglie 10, è perché vuol darmi 20. Mettiamolo alla prova e sperimentiamo la infaticabilità che ha Lui, perché non siamo noi che cerchiamo Lui, è il Padre che cerca il Figlio, il Padre che cerca in tutti i modi, Lui ci cerca, che ci parla, ci dà delle prove. Siccome siete i miei figli, e io vi correggo e vi castigo con un fine unico, quello di farvi partecipi della mia santità. È un padre. Ma la parola di Dio è un alimento per la nostra fede. La nostra fede si indebolirà se non la nutriamo giorno per giorno con questa parola. È questa parola che genera in noi la fede. La parola nasce e cresce mediante la narrazione di questi fatti. Ne abbiamo letti sufficientemente per fermarci e per meditare, ma Signore, cosa potevi fare di più? Mi hai fatto uno come tu sei, uno con te? Sono di fare una medesima cosa con te? E poi tu mi dici di credere, vuol dire che io posso credere, ma come devo fare? Spogliati del tuo vecchio uomo. Prendi atto che tu sei stato crocifisso con me. Prendi atto, considerati morto al peccato, ma vivente a Dio in Cristo. Considera ciò che io ho fatto, non quello che avresti potuto fare te. Ogni cosa che io ho fatto, l'ho fatta per te. Ogni cosa, ogni passo che ho mosso, l'ho mosso per te, per venire incontro a te, per incontrare te. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, che io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e sete di udire la parola del Signore. Allora, errando da un mare all'altro, da settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore e non la troveranno. E il Signore dice così, capita questa cosa qui, avviene, perché la storia è il compimento delle promesse di Dio, la storia. È il compimento delle promesse di Dio. Qui c'è sta già scritto come finisce il mondo. Cosa avverrà? Appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate nella conoscenza e per la vostra salvezza. E il latte spirituale è la parola di Dio. Poiché siete state rigenerate non da seme corruttibile, ma da un seme incorruttibile mediante la parola di Dio, vivente e permanente. Nel Salmo 1,13, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, ma il cui diletto è nella mia legge, e medita su quella legge giorno e notte, e che è come un albero piantato a un rio o un fiume. Lui sta a nozze, non teme siccità, non teme niente, è sicuro di caricarsi di frutti. Che bei paragoni per poter capire con chiarezza, che non bisogna studiare tanto per poterli capire. Confessiamo come peccato a noi, fratello, dico a me, quando non realizziamo. Amo il denaro più di te, che mi fa aggrappare la terra, mi appesantisce e mi schiaccia sulla terra, ed io sono attaccato ai beni anziché il vero bene, ai doni anziché il donatore. È così stolto che non facciamo così nella vita, mai facciamo così. Se uno ci dà e si regala un bel mobile, io amo sempre la tua vita più di chi me l'ha donato che il mobile. Apprezzo il mobile, lo gusto, lo godo, ma però la mia riconoscenza va a chi me l'ha donato. E allora qui, se siamo qui, che il Signore ci ha dato questa sapienza di poter capire che siamo già morti, il nostro ciclo è già finito, siamo già morti con Lui, siamo già risuscitati con Lui, siamo già nella destra, consolatevi gli uni gli altri, meditando su queste parole, sulle promesse che io vi ho fatto, e vederci qui affannati e affannarci per cose che il mondo si affanna. Non siate in affanno per il domani, di cosa mangerete, come vestirete, di cosa. Sono i pagani, dice lui, che devono preoccuparsi di queste cose. Cercate il mio regno, la mia giustizia. Queste cose io ve le do in sopra io. Dice, mentre dormono, vi do la stessa cosa mentre dormono. In vano vi alzate presto, date a dormire tardi. Io do altrettanto ai miei figlioli mentre essi dormono. Dunque, queste sono promesse, o diventano vita, se no. Cos'è? Cos'è sto? Non ci mette mica in cuore questa cosa qui di dire domenica mattina voglio andare là con i miei fratelli un quarto d'ora prima, che stiamo là tutti insieme a guardarci in faccia, salutarci, gioire nel vederci e poi prepararci già durante il viaggio per poter adorare il Signore, o arriviamo dentro dopo 20 minuti, dopo mezz'ora, disturbando tutti gli altri, come i cattolici dice, fino alla predica la messa vale, prima del Santus vale, andiamo dopo che la predica è barbosa. Ma noi qui veniamo ad adorare un Signore che ci ha fatti così come Lui è, veniamo ad adorare un Signore che ci ha presi dalle tenebre del pantano del mondo, ci ha sottratti e ci ha portati nel regno del suo amato figliuolo. Siamo qui per proclamare le virtù di colui che ha fatto questo, non le nostre. Siamo qui per ringraziarlo, che Egli possiamo incontrarlo nella sua parola, che lui ha rivelato, ha tolto il velo per noi, possiamo dire la sua voce tutti i giorni. Siamo qui a parlare da questo telefono tra il cielo e la terra, questo filo rosso, che per il mondo è una penitenza data per penitenza per i peccati, per espiare i peccati, e per noi è un dono inestimabile che ci permette di dialogare con noi. E quando siamo nella prova, se per dire: Signore, questo so che è bene per me, non capisco, so che piangerò, però so che è tutto sotto il tuo controllo. Tu stai vedendo le mie lacrime, stai vedendo chi se ne va, che hai chiamato, tutto, tu stai vedendo. Tu puoi cambiare tutto. Se tu fai questo, io non lo capisco, perciò ti domando scusa, piango e non posso far altro che piangere, perché la morte non l'hai creata tu. Non è una tua creatura la morte. Non è una creatura il dolore, la malattia. Lui è venuto a distruggere le opere del diavolo, che sono la malattia, la sofferenza, la morte, tutto questo sono entrati nel mondo per il peccato. L'ha trascinato con questo, l'armonia che regnava tra Adamo ed Eva, nudi, girando per il giardino in compagnia del Signore, con una felicità straordinaria. Quando è entrato il peccato, si sono nascosti, hanno avuto paura di Dio, primo. Disaccordo tra marito e moglie, è lei la colpa, è lei. Rotto l'armonia? E hanno avuto paura del Signore, non sono più stati in pace con se stessi, non sono stati più in pace con Dio, non sono stati più in armonia tra di loro. Tutto il peccato ha rotto tutto. E se è venuto, adesso ha messo tutto a posto. Per noi che abbiamo creduto, è tutto ritornato allo stato. Meglio! Perché là ha potuto peccare, noi invece siamo stati salvati. Più nessuno potrà strapparci dalle sue mani. È lui che lo dice, non siamo noi che ci siamo afferrati a lui, che potremmo mollare. No! Nessuno potrà mai più rapirvi dalle mie mani. La vita che pulsa in voi è nata dall'alto, è nata da me. Io sono venuto a casa mia, i miei non mi hanno conosciuto, ma tutti quelli che mi hanno conosciuto le ho dato il diritto di essere miei figli, quelli che hanno creduto, i quali non sono nati di carne, non sono nati di volontà di uomo, ma sono nati da me, da Dio. Siamo nati da Lui, dal costato di Cristo. Ecco, la Chiesa, il dono che il Padre ha fatto al Figlio, una sposa. E in dote abbiamo portato il nostro peccato, perché la cognizione di peccato è premessa alla santità. Quando abbiamo incontrato il Signore e abbiamo avuto coscienza di peccato, mamma mia, e questa è lo Spirito Santo, ci ha convinti di peccato. Siamo andati così quali sono, quella canzone, così quali sono, pieni di peccato. Siamo andati a Lui, e Lui dice: io vi ho lavati nel mio sangue, vi ho purificati e ci ha presentati casti al Padre. Ecco la mia sposa. E noi ne abbiamo preso il cognome, abbiamo cambiato nome. Cristiani, la sposa. E ci diamo un mucchio di arie che non meritiamo. Questo, quando vediamo da dove ci sono sottratti, ci rende umili, ma nello stesso tempo una grande umiltà e una grande gioia. Perché sappiamo da dove siamo stati tratti. Sappiamo qual è il nostro destino, sappiamo quasi il nostro futuro, e possiamo giorno per giorno dialogare con Lui mediante la meditazione di questo libro che io dico per me. Non trascorriamo, costi quello che costi, un giorno senza meditare questo libro. Come dei bambini. Porci davanti a questo specchio, lo specchio della parola. È la parola che ci cambia. È la parola della vita che ci cambia. È la parola che abbiamo udito che 10 anni fa, 20 anni fa, che il Signore ha vivificato per noi, che abbiamo compreso la croce e il suo significato. Ebbene, è nata, cresce sempre in medesima maniera. La fede cresce quando è usata. E noi la usiamo quando siamo in comunione con Lui, che lo mettiamo alla prova, che il Signore è fedele. Che il Signore benedica. Questi sono due punti che ho fatto tutta la settimana, perché è quello che dovevo predicare. E quando dovevo predicare, sono 3 settimane che ho pensato, ho studiato, tutti gli appunti, sono tranquillo, guarda, ho tutti i miei appunti qui, vado là stasera, sono proprio tranquillo. Quando ero là seduto, ho detto con Giorgio, ho detto: no, non guardi nessun appunto, dirai quello che voglio io. E così si è parlato anche a me. Amen.